Sono qui ora e sento di essere seduto come un Buddha su di un loto e non come se fosse sui carboni ardenti. Sento questa presenza ora. Sentiremo il canto della sera in versione strumentale e poi tre suoni di campana daranno inizio alla nostra meditazione e altri tre suoni ne indicheranno la fine. Buona pratica a tutti noi. Dove sono? Cosa sta facendo? Sono sicura. I pensieri si inanellano uno con gli altri come maglie di una catena. Ma è una catena di carta, la posso spezzare in qualunque momento. Sorrido a me, sorrido con me, sorrido di me. Cari amiche e cari amici, grazie per aver praticato insieme questa meditazione. Adesso possiamo dolcemente riprendere il movimento, sciogliere un poco il corpo. Intanto saluto Sonia che si è aggiunta appena all'inizio della meditazione. Quando ci sentiremo, allora potremo dedicare una decina di minuti per una meditazione camminata, nella nostra casa, nello spazio che abbiamo, cercando di mantenere tranquillità e consapevolezza. Buona continuazione. Ci troviamo qui tra una decina di minuti. Ben ritrovati, aspettiamo ancora qualche istante in modo da esserci tutti. Bene. Questa sera vorrei leggere un passo da un libro che si intitola Cammina come un Buddha di Lodro Reinzer, che è un giovane maestro di meditazione americano, di tradizione Shambhala, quindi tradizione tibetana, però mi sembrava interessante proprio per questo suo approccio molto aperto anche alla modernità. Infatti, nel sottotitolo si legge: Cosa farebbe Siddhartha oggi, nel XXI secolo? Come si potrebbe adattare il suo sentiero, pensato per un luogo e un'epoca così distanti dal moderno mondo occidentale? Ecco, quindi mi sembra interessante questo confronto proprio col mondo odierno e poi soprattutto in un modo di vivere così complesso come quello americano. Ha scritto un altro libro, il titolo anche questo è molto carino, che è Il Buddha entra in un bar. Sentiremo un suono di campana e poi comincerò la lettura. Buon ascolto a tutti noi. Ecco, quello che leggiamo è la risposta a una domanda che è stato fatto durante un seminario. Che cosa rende buoni buddisti? Il mio ex marito insiste nel dire che non mi posso definire buddista perché non medito tutti i giorni e non faccio parte di un sangha. Esistono requisiti particolari per definirsi buddisti? Personalmente, credo che lui, il marito, si è troppo attaccato alle etichette. Ecco il motivo. Ecco uno dei motivi per cui ci siamo lasciati. Risposta. A volte mi chiedo perché le persone si preoccupino tanto di definirsi buddiste. La domanda di questa donna è sicuramente interessante, ma perché mai doversi etichettare? Il nostro amico Sid non era buddista. Anche quando si illuminò, non si mise a esclamare: Ora sono buddista, ma disse di essere un Buddha o un essere risvegliato. In seguito non si rivolse mai ai propri seguaci sostenendo: Voglio fondare un movimento religioso basato su di me. Vi chiamerete i risvegliazionisti. Certo, la gente pratica seguendo l'esempio del Buddha, un modello di riferimento per niente facile. Se il Buddha fosse qui oggi, credo che invece di insistere su cosa significhi essere buddista, vi incoraggerebbe nella pratica della meditazione e vi direbbe che è utile avere amici spirituali con cui discutere della pratica, esortandovi a chiamarvi come vi pare. Questa particolare domanda dà luogo a un interrogativo più ampio. Che cosa rende buoni buddisti? Forse visitare un'infinità di templi, conoscere tutti i sutra a memoria, oppure seguire centinaia di pratiche buddiste di meditazione? Non credo. Senza dilungarmi, questa è la mia lista di 7 cose che vi renderebbero buoni buddisti, anche se penso che fissarsi sul termine come buono e buddista sia controproducente rispetto al fatto di essere completamente presenti e liberarsi dalla mente bloccata. Queste sono le 7 cose da fare se volete definirvi un buon buddista, anche se raccomando caldamente di evitare questa etichetta. 1. Seguite una pratica di presenza mentale o consapevolezza. È difficile proclamarsi buddhisti se non si lavora neppure sulla propria mente. Quindi è importante imparare la meditazione samatha, le pratiche di contemplazione o qualche altra tecnica meditativa da un maestro esperto e autorizzato che faccia parte di un lignaggio buddista. Ovviamente, in questo libro propongo l'accento sullo samatha, ma se siete legati a una tradizione buddista che insiste sulle prostrazioni, lui fa parte di una tradizione tibetana, o sui mantra, va benissimo, purché siano strumenti per la pratica della presenza mentale e non un hobby alla moda. 2. Ricercate il risveglio. A cosa serve seguire una pratica di meditazione se non si cerca affatto di cambiare? Tempo fa ero direttore generale di un centro di meditazione a Boston. I nuovi arrivati non ricercavano l'illuminazione, ma un modo di lavorare sulla propria mente per ridurre la sofferenza. Penso che tutte le motivazioni, a partire dal desiderio di essere meno impergolati nella confusione fino al risveglio supremo, siano ottime, perché basate sul desiderio di migliorarsi. Come detto Chogyam Trungpa Rinpoche, la pratica della meditazione non riguarda tanto l'ipotetico raggiungimento dell'illuminazione, riguarda il fatto di condurre una buona vita. Quindi è una buona idea non attaccarsi alla grande missione di raggiungere il Nirvana. Forse sarebbe meglio cominciare con l'essere gentili, col cercare di vivere una vita buona e onesta. L'illuminazione magari verrà poi. 3. Imparate qualcosa. Studiate tanto. Leggete libri di Dharma. Ricercate le istruzioni di grandi maestri. Ascoltate i podcast. Guardate i video. La meditazione senza studio è come andare su una bicicletta con una ruota sola. Non arriverete molto lontano. Io resto sempre impressionato dai grandi maestri di meditazione che emanano letteralmente saggezza e compassione. Anche se sono tanto consapevoli e straordinari, continuano a studiare quotidianamente. Come disse Sakya Pandita, grande studioso vissuto tra il XII e il XIII secolo, anche se morirete domani, stasera potete ancora imparare qualcosa. Possiamo accettare questo consiglio e migliorarci studiando con scrupolo il Dharma. Il bello del Dharma è che possiamo leggere e ascoltare le stesse cose più e più volte, e perché nel frattempo siamo cambiati, le vediamo in una nuova luce. Alcuni dei miei libri preferiti di Dharma sono quelli che ho sfogliato diverse decine di volte. A ogni nuova lettura incontro un certo aspetto del Dharma e penso: ma questo paragrafo non l'ho mai visto. Non perché le parole siano apparse magicamente nel libro, ma perché io sono diversamente ricettivo agli insegnamenti a causa del cambiamento avvenuto nella mia esperienza. 4. Imparate da chi pratica con voi. Solo perché non è un gruppo di essere pienamente risvegliati, non significa che non possiate imparare molto da un sangha, una comunità di buddhisti. Personalmente, ho scoperto che è essenziale avere compagni sul sentiero con cui discutere la mia esperienza della pratica e dibattere gli argomenti filosofici e che mi fanno notare i miei difetti. Alcuni pensano che il Buddha sia un buon esempio da seguire, che i suoi insegnamenti siano eccezionali, ma che tutta la storia del Sangha sia una noia. Se ci riflettete, vi accorgerete che la pratica della meditazione attrae soprattutto chi ha compreso di soffrire in qualche maniera. Perciò abbiamo tutti in comune tale comprensione e possiamo sostenerci a vicenda nell'affrontare la nostra propria sofferenza. Siete pazienti con il vostro sangha e come minimo potrete utilizzarlo per coltivare la compassione. 5. Cercate di non causare dolore. Se ci riuscite, non fate del male, e questa è un'ottima cosa, e potete riuscirci se ci provate. però occorrono tempo e attenzione. Spesso anche il commento apparentemente più innocuo può produrre una negatività nella mente di chi ci circonda. Prendi in giro un'amica per una stupidaggine che ha fatto anni fa e lei si zittisce per il resto della serata. Il giorno dopo, quando ne parli con lei, scopri che le hai rovinato la serata perché hai raccontato una vicenda imbarazzante davanti al ragazzo di cui è innamorata. Se fossi stato un po' più attento e avessi compreso più chiaramente la situazione, non le avrei causato dolore. Più diventiamo consapevoli delle nostre parole e azioni, meno dolore creiamo nel mondo. 6. Fate qualcosa di buono per il mondo. Il Buddha sarebbe potuto restare seduto sotto l'albero della Bodhi, accontentandosi di credere che nessuno di noi idioti sarebbe stato in grado di comprendere davvero il suo insegnamento. Invece, si alzò e si diede da fare per cercare di condurre al risveglio tutti quelli che incontrava. Certo, noi non siamo ancora Buddha, ma oltre a cercare di non mandare in rovina il mondo intorno a noi, possiamo provare a piantare qualche seme positivo. Anche se è banale, credo che già sorridere a qualcuno che sembra passare le pene dell'inferno possa avere un effetto domino simile a quello delle famose ali di una farfalla che portarono all'uragano. Più avanti mi soffermerò sull'azione sociale, ma penso che tutti questi capitoli siano basati sull'idea che dovremmo cercare di fare qualcosa di buono per il mondo. 7. Ultimo, ma non meno importante, considerate la meditazione una pratica che dura tutta la vita. È bello stare seduti su un cuscino per un certo periodo ogni giorno o ogni settimana, ma non significa assolutamente nulla se non pensiamo che la chiamiamo pratica, perché ci addestriamo per le restanti 23 ore e 40 minuti in cui non meditiamo. Possiamo compiere qualsiasi azione apparentemente spirituale per mostrare al mondo quanto siamo religiosi, ma se non prendiamo a cuore gli insegnamenti di saggezza e di compassione, spargiamo solo confusione sotto l'etichetta di un buddismo, e questo è sciocco. Ricordo che agli inizi della pratica ero in auto durante un viaggio con mia madre, che già meditava da più di 20 anni. A un certo punto si mise a criticare qualcuno e io, irritato, mi voltai verso di lei esclamando: «Come puoi parlare così e continuare a definirti buddista?» E pensandoci oggi mi sento proprio sciocco. Conosco molti buddisti che stanno molto meno attenti a quello che dicono, che iniziano a bere prima di mezzogiorno e cercano di andare a letto con chiunque senza distinzioni. Eppure non nego a nessuno di loro il diritto di definirsi buddista, presumendo che la loro principale motivazione non sia abbandonarsi alle abitudini negative, ma svegliarsi da esse. Per la cronaca, mia madre fu pronta a notare che, anche se aveva detto una cosa negativa, io facevo il saltarellino, ma mi lasciavo prendere facilmente dall'ira. Riflettere su quel momento mi ricorda che devo ancora lavorare molto per incorporare questi insegnamenti e non lasciare che siano soltanto teorici. Il sentiero buddista è un percorso di cambiamento grazie al lavoro sulla mente e sul cuore. Se lo percorrerete, sentitevi liberi di chiamarvi come volete. Spero che questi 7 punti vi aiuteranno a determinare il modo in cui volete manifestarvi buddisti e che vi darete da fare per incorporare gli insegnamenti invece di cercare solo di capirli intellettualmente. Che decidiate di chiamarvi buddisti o no, l'importante è cercare di risvegliarsi. Vi ringrazio per il vostro paziente ascolto.